bene, noi vogliamo davvero avere nel nostro cuore lo Spirito Santo che non sostituisce Gesù ma che continua la sua azione. È Lui che ci ricorda, è Lui che ci porta a pienezza, è Lui che ci aiuta a giudicare secondo gli insegnamenti di Gesù. È Lui che continua a liberarci ciò che Gesù ha iniziato a dirci. E allora ecco che dobbiamo dire che veramente senza l'esperienza della Pentecoste noi non possiamo vivere da cristiani, perché per essere cristiani e essere uomini appunto spirituali e donne spirituali abbiamo bisogno dello spirito, cioè di questa capacità di rileggere un po' tutte le sacre scritture, gli insegnamenti, i gesti, i sacramenti, chiamiamoli come li vogliamo, che Gesù ha compiuto per noi. Ed è interessante appunto in questa ultima parte andare a vedere un po' e guardare avanti, cioè guardare a quello che ci aspetta. Guardare a quello che ci aspetta non vuol dire guardare solo in fronte, ma capire anche quello che appunto avviene nella nostra vita. I primi cristiani hanno ricevuto l'insegnamento di Gesù e poi continuamente sono stati chiamati a rivederlo, a riattualizzarlo. Pensiamo all'esperienza di Paolo. Paolo, che cos'era Paolo? Era un persecutore. Provate a pensarlo come è stato sconvolgente per la vita di Paolo la sua conversione. Quanto è importante, negli Atti degli Apostoli mi ha ricordato almeno tre volte la sua conversione. Quindi vuol dire che è stato fondamentale, certamente fondamentale. Ma se lui continuamente continua a ripetere questa cosa qua, pensate che è stato una cosa di un dolore atroce, dobbiamo dire, anche per la Chiesa. Provate a pensare che dolore atroce è stato per Paolo essere accolto di nuovo nelle comunità di Gerusalemme, quando lui è tornato da convertito. Chissà che pregiudizi che c'erano di lui, ok? Butto lì, non possiamo fare nessuna, ok? Ne butto lì qualcuno, alcune volte io ho sentito anche recentemente, perché l'ho sentito un po' di anni fa, e l'ho sentito di nuovo. Qualcuno mi dice, vedete, questo era un comunista a Berlini a impegnarsi in Gesù. No. Questi Savernani a guerra il Signore adesso le chi sempre attaccato a lei. No. Ecco, per dire, avete capito com'è la storia, no? Quanto davvero difficile anche accettare questo, abbiamo bisogno di fare un'esperienza fondamentale, chi viene fuori? Siamo chiamati a guardare, siamo nell'attesa del ritorno di Gesù, che vuol dire anche del ritorno dei nostri fratelli alla fede, e del giudizio finale. I cristiani, purtroppo vivono Gesù, sono i testimoni del proprio amore, del padre e del prossimo, il garante della nuova Gerusalemme e dell'accesso alla gloria, del doppio amore a Dio che è Padre di tutti e al prossimo che è anche il mio nemico e al quale devo dare vita. Questo è l'amore, questo è il prossimo doppio. Non me lo scelgo il prossimo, occhio, perché alcune volte la Chiesa diventa un club di amici, di gente. E il garante anche della nuova Gerusalemme, una Gerusalemme che non è di pochi, non è solo per quelli della stessa fede, non è per i circoncisi, ma è per tutti i popoli presenti. E nell'accesso alla gloria, di Dio, cioè alla realtà di Dio. E allora qui anche noi siamo chiamati a dire, andiamo a vedere per esempio anche il riferimento all'Isla. Per l'Isla, ma la cosa fondamentale è questo ritorno al perfetto monoteismo, quella religione naturale che si diceva. Oppure quell'ebraismo chiuso ancora di più, chiuso. Quella religione di Noè naturale, pre-abramica, interessante, perché invece l'ebraismo è aperto e nell'attesa di Messina. Il cristiano invece è colui che, come dice anche il Concilio Vaticano II, continuamente progredisce nella conoscenza e nella pienezza. E quindi è un progressivo crescere, non è un eterno ritorno e non è neanche un andare indietro. Questa è la concezione cristiana. Le religioni non ne sono poste le prime preparazioni evangeliche, ecco qui. Sappiamo che la lunga e travagliata storia del popolo degli ebrei è stata una preparazione messianica avvenuta nel dato incarnato Gesù Cristo, il nostro Salvatore, ormai modello umano divino. I cristiani credono così che la religione in crescita continua grazie alla presenza e all'opera della Chiesa e delle comunità sparse in tutto il mondo. E allora qui sorge a noi e rivolta in modo preciso, guardando avanti, cioè guardando a quello che saremo nel futuro, a questa attesa, a questa, come si dice, parousia, nel quale c'è anche il giudizio finale. Ecco che noi siamo chiamati a questa doppia domanda. La domanda alla quale siamo chiamati è questa: come ci prepariamo all'incontro finale con il nostro Padre in Cristo nello Spirito? E come gli altri, cioè le altre religioni, pensano alla loro morte e al suo possibile superamento? È importante andare a leggere i testi che anche lì vengono riportati, Matteo in modo particolare, che ha questo grande discorso escatologico, ma è bello andare a vedere anche Matteo 24-25, è bello andare a vedere Marco, un capitolo intero, Luca, interessante, questi due capitoli. Gli ebrei musulmani sanno anche che ci sarà la fine del mondo e l'inizio di un'altra vita, la quale viene chiamata dal Corano l'ultima vita, interessante, perché si dirà la prima. Non vi mancano per loro le descrizioni del giudizio generale, del giardino paradiso, del fuoco dell'inferno, e ci sono molti scritti a questo riguardo, proprio sulla fine, sul giudizio finale. è interessante questo aspetto, è interessante che nell'Islam si parla soprattutto di tre realtà. La prima realtà è quella del giudizio finale, la seconda realtà è quella della ricapitolazione e la terza della retribuzione. Anche tutto il discorso delle vergini in paradiso, dei piaceri che ci sono in paradiso, del fuoco, delle fiamme, di tutto quello che hai fatto qui, che dopo verrà, dopo sentiamo, interessantissimo. Tutti i monoteisti concordano nel dire che il creatore sarà allora un giudice perfettamente equo e giusto, ma anche generosamente misericordioso e perdonatore. Questa è un'espressione chiaramente confermata. I testi a favore sono tanti e meritano la nostra meditazione. Proviamo a pensare a Matteo 25. Vi ricordate? L'avete fatto a me. Ma quando l'abbiamo fatto? Ma quando da una parte e dall'altra? Interessantissimo. Ma quando che abbiamo visto aspettato che abbiamo dato la vita? Lo dicono tutti, sia quelli che ci avevano dato da bere che sia quelli che non hanno dato. Ma quando? Ogni volta, dice Gesù, che avete fatto queste cose tra le opere di misericordia, a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Sentite qui qualcosa che è molto simile in un detto nell'Hadith musulmano. Dio dirà il giorno del giudizio: o figlio di Adamo, io ero malato e tu non hai visitato, Signore. Come visitarti, tu il padrone del mondo? Non sapevi che un tale mio servitore era malato e tu non l'hai visitato? Non sapevi che se tu l'avessi visitato, tu mi avresti trovato presso di lui? O figlio di Adamo, ho chiesto di che mangiare e tu non mi hai nutrito. Signore, come nutrirti quando tu sei il padrone del mondo? Non sapevi che un tale mio servitore ti ha chiesto da mangiare e tu non l'hai nutrito? Non sapevi che se tu non l'avessi nutrito tu l'avresti trovato presso di me? Bellissimo. O figlio di Adamo, io ti ho chiesto da bere e tu non l'hai rispettato. Signore, come rispettarti tu il padrone del mondo? Tu non hai bisogno. Un tale mio servitore ti ha chiesto da bere e tu non l'hai rispettato. Se tu l'avessi rispettato, tu l'avresti trovato a prezzo di me. L'amore del prossimo è così considerato da tutti i monoteisti come la perfetta espressione umana del nostro amore per Dio stesso. È interessantissimo, per esempio, vedere come, diceva Geremia, come tutte le dimensioni fondamentali della religiosità monoteista, pensate appunto alla preghiera, pensate l'elemosina, il digiuno, tutti hanno come scopo anche non solo di esprimere il primato di Dio, ma anche l'amore verso gli altri. Soprattutto nella preghiera cristiana, ma anche nella preghiera mistica, scusate. Abramo, Mosè hanno questo anelito di mettono come aragni del proprio popolo. Gesù fa lo stesso, insegna i suoi a fare volontà. Noi non preghiamo solo per noi o per dire quanto è bello il nostro Dio e lo dare, certo, innanzitutto, ma anche per i nostri fratelli che affidiamo al Padre, che affidiamo allo Spirito Santo, la preghiera di carica. Vicaria per i nostri fratelli, bellissimo. Pensiamo all'elemosina come opera meravigliosa di carità. Okay. E l'elemosina viene vissuta da tutti, musulmani, ebrei, non so se avete fatto l'esperienza al venerdì, quando c'è venerdì e sabato lo stesso. Quando si va al muro del pianto, ci sono tutti i poveri ebrei che chiedono il mondo. E tutti si vedono anche i giovani che danno le memoria a tutti questi poveri che ci sono lì, che si vede, perché ci sono anche gli ebrei poveri, ma non li attendono. Noi nella nostra esperienza alcune volte abbiamo perso la dimensione dell'elemosina, forse. Se i monoteisti credono tutti in una risurrezione seguita da una morte ultima o altra, come abbiamo detto prima, tutto dipende come intendono la loro relazione con il loro creatore e remuneratore. Appunto, se c'è una retribuzione, remuneratore, quando noi diciamo il premio, il castigo, alcune volte alcune preghiere sono un po' rischiose, però perché corriamo il rischio di non andare in questo, no? Perché alcune volte si parla proprio di premio, soprattutto quando ci sono delle preghiere funerali. Frequentemente c'è dietro questa espressione, che non è il massimo della diretta. A differenza degli ebrei, piuttosto riservati nel parlare, dei musulmani, volentieri prolissi nel descrivere il paradiso, i suoi piaceri, gli incarichi, gli intestini, i cristiani vedono in Cristo risorto una prima realizzazione della loro futura condizione di essere sorti con un corpo spirituale, come ne parla Paolo ai Tessalonicesi, introdotto dal risorto nella gloria del Padre. Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato, così anche quelli che sono morti Dio li raccoglierà per mezzo di Gesù insieme con Lui. Per la gloria, per questa visione, per questa glorificazione finale, per questa ricapitolazione, ecco, Paolo usa anche questo verbo ricapitolazione, che anche nell'Islam viene usato. Provate ad andare a vedere alla Bibbia, meditando i testi di Paolo e di Giovanni, che spiegano questa condivisione della vita divina stessa per ogni cristiano di sotto, assumiamo quanto si nasconde negli abissi religiosi del cuore umano, una vittoria sulla morte e un desiderio di eternità. Ci confrontiamo con il pubblico, ma vitale anche del futuro, cioè quello dell'eternità e quello della morte. Come non pensare allora a questo innato desiderio dell'uomo di vedere il suo creatore? Tutta la Bibbia è il tuo volto, Signore, io chiedo. Tutta la Bibbia è quello che mi ha detto, mostrami la tua gloria. Il Mosè coranico ne fa la sua terribile esperienza. Sentite, Cosa dice la Bibbia? Quando Mosè venne allora da lui fissata e il suo Signore gli ebbe parlato, disse: Signor mio, mostra a me la tua gloria affinché io possa contemplarti. La risposta, disse Dio, tu non mi vedrai, guarda piuttosto alla montagna, se essa resta ferma al tuo posto, tu mi vedrai. Ma quando il tuo Signore apparve nella sua gloria sulla montagna, egli la vide si infondere e Mosè cadde a terra pesante. Vedete, al massimo il Corano permette di immaginare una visione di Dio quando giudicherà tutti gli uomini, perché quel giorno ci saranno volti in quel giorno splendenti al loro Signore miranti, gli adoratori, volti in quel giorno splendenti al loro Signore miranti. Ma il problema della visione di Dio sarà sempre al centro di polemiche teologiche dell'Islam. Per i cristiani in realtà è un'altra cosa, perché vedremo Dio faccia a faccia, quello che ci fu promesso alla trasfigurazione. E allora ecco qui ed è la conclusione. Quando appunto confida Paolo ai Corinti, tra i perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo. Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrare nel cuore di un uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a Dio le ha rivelate, a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Sentite cos'è. Cosa dice questo avviso? Dio ha detto, io ho preparato per i miei devoti servitori ciò che l'occhio non ha mai visto, ciò che l'orecchio non ha mai udito, ciò che non è mai affiorato al cuore dell'uomo. Ecco qui, tutti i cristiani sanno che sono destinati alla gloria e il loro peregrinaggio terrestre ne è travagliato e misterioso apprendimento di questo. Quell'essere e quell'arrivare a possedere le primizie dello Spirito, geniamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Ecco che qui allora la Chiesa è chiamata a esprimere, diciamo, nella liturgia un po' tutto questa misteriosa sapienza, nella liturgia per presentarla viva, importante. Mi sembra molto bello un po' quello che il nostro padre ci dice, il padre buono, ci dice: noi siamo chiamati a entrare bene in questo mistero di Romani 8. Quell'essere figli di Dio, diamo a Dio questa paternità e diventiamo capaci anche noi di esprimere questo cuore, perché Gesù ha voluto soffrire per tutti, redimere tutti gli uomini. perché Gesù si presenta il limite grande dell'umanità che diventa la divinità di Dio. Ecco. E anche quel coraggio che già ieri sera dicevamo, in cui Gesù ci presenta e ci dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro Celeste, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro Celeste. Ecco che appunto un saggio islamico diceva una cosa di questo tipo, diceva: chiunque, che viene riportato come un attimo, dice: chiunque la sua malattia è Gesù, non c'è nessuna guarigione. Se uno è malato di Gesù, noi possiamo trasformarlo in modo diverso, possiamo dire: se noi siamo innamorati di Gesù, non c'è niente che lo possa superare. Messo in positivo, è interessante. E allora ecco che anche noi siamo chiamati, e concludo, a fare l'esperienza bella della Pasqua, mi sembra anche da persone proprio profondamente spirituali, ecco, da persone che sono chiamate a chiedere lo Spirito e a lasciarsi illuminare anche dalla nostra vita di fede, dai sacramenti che celebriamo e che riceviamo, per comprendere sempre meglio di più a quale statura, come dice Paolo, Dio ci chiama in Cristo Gesù grazie al lavoro dello Spirito Santo. A quale statura ci chiama? Quella del nostro essere coerenti di Cristo, famiglia di Dio, nazione santa. E qui possiamo continuare bene la nostra meditazione. Sarebbe anche bello andare ad approfondire, per esempio, l'Apocalisse, e un po' la conclusione, magari la usiamo come preghiera conclusiva tra un quarto d'ora, anche così concludiamo bene la nostra serata.